Allora, l'ultimo collegamento per comprendere la natura delle tentazioni, come abbiamo cercato di spiegare ieri, è il passo, io mi riferisco a Matteo 27, 42, 43, dove il demonio si ripresenta e manifesta tutta la tensione drammatica della tentazione che era stata descritta subito dopo il battesimo. Allora, tutte e tre le tentazioni si concentrano e il passo, diciamo, no? È questo. Fa parte di espressioni da un certo punto di vista canzonatorie, di presa in giro, di ironia, no? Del gruppo, a volte è la gente, ma in particolare sono i capi, no? E Matteo descrive così: ha salvato altri e non può salvare se cioè, Gesù in croce, no? Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. La parola con cui il demonio si è insinuato presso Gesù dopo il battesimo è: se sei figlio di Dio. La forza di questa insinuazione scoppia qui. Posso fare questa domanda? Secondo voi Gesù poteva salvare se stesso?
No.
Sì.
Sì.
No. No. Non poteva. Quando noi rispondiamo sì, è perché ragioniamo sempre in termini astratti, senza mai cogliere il dramma della verità della vita. Siccome Dio può fare tutto, ma è una cretinata dire così. La verità della vita è altra. Se Gesù deve mostrare l'amore, non può salvare se stesso. Che se potesse salvare se stesso, vorrebbe dire che non ama. Noi non ci rendiamo conto di questi collegamenti, ma sono potenti. Allora, non si sfama con un miracolo, la prima tentazione, no? Quindi Gesù non può salvare se stesso. Lui adora davvero Dio, quindi non viene liberato dalla morte. Non si butta dal pinnacolo del Tempio. Non può dimostrare nulla. Eppure, questo è il dramma della rivelazione che poi diventerà, una volta che noi impariamo a leggere, a entrare in questa rivelazione, la nostra consolazione, proprio quel non salvare se stesso, non essere liberato dalla morte, non voler dimostrare nulla, comporterà la rivelazione della grandezza dell'amore di Dio che riempie la sua vita, quella di Gesù, e che riverbererà sul cuore degli uomini che non vorranno più illudersi. Allora, l'insinuazione del demonio è quello di, come dire, incunearsi in noi, illudendoci che potremmo salvare noi stessi se potremmo dimostrare qualcosa in vista di... Per esempio, se noi potessimo con una certa azione, supponiamo, che so, di una cosa che fa strabiliare, e con lo scopo di salvare gli uomini oppure di dimostrare che Dio ama, noi ci metteremmo la firma, senza renderci conto che noi cadremmo a proprio dalla testa ai piedi come un sacco di patate nella illusione del demonio e non otterremmo mai quello che pretenderemmo di ottenere. L'illusione è tremenda da questo punto di vista, perché allontana dall'adorazione di Dio, non ci rende partecipi dei suoi segreti e ci mette nelle mani della logica del diavolo. Perdonate, noi non ci rendiamo conto di questo, ed è il motivo per cui spessissimo, anche nella vita pratica, poi nella vita religiosa, noi cadiamo in molti giudizi, come dire, siamo molte volte afflitti per delle cretinate, basta che uno ci guardi storto, noi siamo già afflitti, e per questa incapacità di confidare davvero nel soccorso di Dio. Però non sono cose semplici, semplici da dire, non sono cose facili, non sono cose scontate. Cioè ciò che Gesù rivela, se noi diciamo subito è chiaro, vuol dire che non abbiamo capito un tubo, perché non può essere chiaro. Perché noi, nel rivolgerci a quello che Gesù dice, siamo dentro questa illusione. Se noi illusi diciamo di capire, vuol dire che non abbiamo capito niente. Perché prima si deve infrangere questa illusione. E non è facile accettare questo, ma è la condizione indispensabile. Per me questo riferimento, no, alla passione rispetto alla tentazione è determinante, perché è quello che poi ci farà capire, e farò subito il parallelo con la festa della Pentecoste, con il dono dello Spirito Santo, a cosa serve il dono dello Spirito Santo per noi. Serve proprio a vincere l'illusione e a renderci solidali con l'umanità di Gesù, che per noi non è mai, mai, mai scontato. Allora, la deduzione che faccio, come facendo la sintesi di quello che ho detto ieri e di quello che ho appena detto, noi siamo anche capaci di rifiutare l'azione del male, cioè di dire non fare cose cattive, siamo anche capaci, non sempre, però siamo anche capaci. Noi però non riusciamo a vincere la seduzione del male. Perché? E questo perché che conta per il nostro cuore. Perché non rinunciamo alla visione mondana sottostante, che è la visione del maligno. E per tradurre in una frase, immaginiamo che Dio debba servire ai nostri scopi o interessi. Al fondo è questo. Invece la vittoria di Gesù sul maligno dice questa cosa: stare dalla parte di Dio significa servire l'uomo nella verità del suo amore per lui. Ve lo ripeto: stare dalla parte di Dio significa servire l'uomo nella verità del suo amore per lui. E se andiamo alla festa della Pentecoste, tengo sempre conto del ciclo C, in modo da avere una visione unitaria dei rimandi che faccio. Noi scopriamo il contesto che sempre noi sottaciamo, ed è la ragione per la quale noi non riusciamo né a cogliere la drammaticità della rivelazione né a comprendere la profondità dei desideri del nostro cuore. Cioè noi restiamo in superficie e restiamo sempre ingannati. Allora, il passo che per me è assolutamente significativo e che viene ripreso come brano evangelico nella festa della Pentecoste è legato a questo contesto. Il brano completo è quello di Giovanni 14, 15, 31, no? Tutto il brano. Invece nella festa si leggono solo alcuni versetti di questo brano. Io vi leggo i passaggi che sono nevralgici. Allora, Gesù sta promettendo l'invio dello Spirito Santo, ma lo fa in un contesto assolutamente singolare. Se noi non cogliamo questo, è come dire, non potremo godere del dono dello Spirito Santo. Prima cosa è questa: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Poi dopo spiego le singole espressioni. E continuano: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Prima ha detto mi manifesterò, dopo dice prenderemo dimora. Il finale, perché dopo queste parole, anche se il Vangelo continua con la parabola, l'immagine della vite ai tralci, però alla fine di queste parole è come se il dramma può iniziare, perché finisce alzatevi, andiamo via di qui, come a dire quello che dovevo dire l'ho detto, adesso si realizza. Ma la frase che precede la finale è quella che è assolutamente singolare. Purtroppo la traduzione non rende bene. Noi diciamo così, traduciamo così: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo, contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Quello che noi dimentichiamo, a parte che poi quando vi farò vedere i passaggi normalmente noi non li cogliamo, ma quello che dimentichiamo è che queste parole sono la risposta a una domanda. Voi ricordate qual è la domanda? L'ho saltato apposta. Adesso se leggi sì, tu non dire tu. Se hai letto per forza. Chiunque si prende in mano capisce. Ma noi non è restato nella nostra memoria. Se io vi dico questa frase, voi la cogliete in sé senza mai contestualizzarla. La frase invece risponde a una domanda precisa. Noi non abbiamo afferrato questa domanda. Ve la ricordate? Ve lo ripeto ancora? Giuda, non Giuda Iscariota, l'altro, no? Cosa domanda a Gesù? E questa è la frase centrale. Se no noi non capiremmo né l'insidia che ci tende il maligno, né il gusto, no? Dell'invio dello Spirito Santo. Non potremmo comprenderlo. La domanda è: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Forse noi non siamo abituati a cogliere il retroterra di un ebreo quando dice questa frase. Lo dice un apostolo che crede in Gesù come Messia. L'immagine del Messia è che quando viene e realizza il regno di Dio, tutti se lo vedono, perché il regno di Dio si imporrà e sarà definitivo. Questo hanno in mente gli apostoli. Ora Gesù ha appena detto: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva è colui che mi ama. Lui si rivela, si manifesta, mi manifesterò a lui, a colui che lo ama. Giuda ha colto questa finezza e dice: ma com'è? Noi pensavamo che, e invece tu dici così. Allora, perché quando viene il regno di Dio non tutti lo vedranno, ma solo colui che ama Gesù? La finale, quello del viene il principe di questo mondo contro di me, non può nulla. Se la leggete così, come è in greco, non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo, in me non ha nulla. Ma bisogna che il mondo sappia, la frase è: in me non ha nulla, che fa da rimando a un'altra traduzione non precisa, quando si dice chi accoglie i miei comandamenti. In greco è chi ha i miei comandamenti. Come lui dopo dirà, in me non ha nulla, perché lui ha solo il comandamento di amare i figli da parte del padre. Allora, la sua umanità è giocata nel non avere altro se non il comandamento del padre, cioè di amare, di mostrare, no? Di testimoniare l'amore del padre per i figli, per gli uomini. Allora, il contesto è questo. Vi ricordate, ieri parlavamo del registro del potere che il diavolo usa per convincere a raggiungere lo scopo per vie più veloci. Il registro del potere fa accedere all'esperienza dell'amore? Allora, la cosa strana è questa, potete osservarla in tutti i cuori. Allora, quando noi rispondiamo a questa domanda in teoria, a livello teorico, noi tutti capiamo che se agiamo sotto il registro del potere, l'amore non si può scoprire. In pratica avviene sempre il contrario. Nell'amore noi vogliamo sempre avere un potere. Questa contraddizione è fonte di illusione dove lavora il maligno. Solo, ecco qui la portata della rivelazione, solo l'amore a Gesù, la cui umanità non cade sotto questa illusione, permetterà a noi di essere solidari con la sua umanità, perché lui ci darà il suo spirito. Il passaggio è questo. Allora, i nostri cuori desiderano l'amore e vogliono viverlo, diciamo, come in pienezza, ma si illudono di poterlo vivere nell'ottica del maligno, il quale suggerisce sempre che è meglio esercitare un certo potere per ottenere, ma facendo così l'amore non viene esaltato e quindi praticamente non otteniamo lo scopo per cui abbiamo cercato. Eh, tutte le contraddizioni del Vangelo, tipo se uno vuole la vita la deve perdere, se uno vuole trovare se stesso deve rinunciare a se stesso, no? Sono nell'ottica di questo in me non ha nulla, chi ha i miei comandamenti questi mi ama. La contraddizione è fatta nel senso che siccome noi viviamo la nostra umanità nell'illusione, quando si rompe questa illusione si è solidari con l'umanità di Gesù. Il contrasto, chi vuole la vita la perda, se tu non rinneghi te stesso, no? Illustra la lotta contro l'illusione. E l'illusione è sempre nella logica di esercitare un potere. Negli affetti questo si scopre molto bene, si vede molto bene, no? Perché negli affetti il potere non è preso come per opprimere, non è preso come per calpestare, ma è preso per la sicurezza di essere amati o di amare. Ma quella sicurezza è esercizio di potere, per cui noi non è che confidiamo davvero nel dono dell'amore che Dio ci fa in modo da vivere di conseguenza dentro questo amore. Noi abbiamo paura che questo amore non ci arrivi, che questo amore non ci venga dato, quindi esercitiamo il potere di accaparrarcelo in qualche modo e restiamo fregati. E la fregatura è universale. Allora, potrei riprendere le cose da questo punto di vista. Se voi ricordate, la settimana che precede la festa della Pentecoste e tutta la liturgia è concepita attorno a questo principio. Si collega la richiesta dello Spirito Santo alla capacità, diciamo alla disponibilità a fare il volere di Dio. Cioè il collegamento è Spirito Santo, volontà di Dio. Per esempio, è la colletta del lunedì della settimana che precede la Pentecoste. Venga su di noi, o Padre, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà. Poi, per testimoniarla con amore di figli. Ma la sottolineatura è perché aderiamo pienamente alla tua volontà. Ma la volontà del Signore cos'è? Mi ha dato il mal di pancia, lo sopporto volentieri, è questo? La volontà è sempre la volontà del Padre che presiede all'invio del Figlio perché lui mostri nella sua umanità quanto è grande l'amore suo per i figli. Volontà allude sempre all'esperienza che Gesù fa come inviato e testimone dell'amore del Padre per noi. Perché i Vangeli, la Chiesa, la tradizione non dice mai, guardate che non è mai espresso così, io quando prego voglio sentire l'amore di Dio per me, voi non lo trovate mai, non vi siete chiesti perché? Invece noi nelle nostre preghiere personali sempre diciamo così, noi vogliamo sentire l'amore di Dio per noi, ma per me. Quella porta di accesso è chiusa, perché se le cose vi vanno bene non è necessario, lo sapete già, ma se le cose vi vanno male non è che scoprire che Dio vi ama. Non è che noi siamo masochisti, eh? Allora, la scrittura, la tradizione, i santi, la liturgia mai pone direttamente l'amore di Dio per me, ma l'amore di Dio per tutti che Gesù testimonia anche per me. Il passaggio è sempre da collegarsi alla umanità di Gesù, che è la riprova, la testimonianza, l'evidenza, per chi sa leggere, l'evidenza della grandezza dell'amore del Padre per gli uomini, tra i quali ci sono anch'io. Il passaggio è sempre, non si arriva a un io se non attraverso un noi. A parte che questo avviene anche nella psicologia della crescita del bambino. Alla nostra identità noi non arriviamo guardandoci allo specchio, ma vivendo una relazione. E all'inizio noi non abbiamo nemmeno coscienza di vivere la relazione, sono gli altri che la vivono con noi, la mamma, per dire, no? E anche per questo che ogni volta che da piccoli noi siamo calpestati, siccome a noi arriviamo dentro quella relazione, facilmente noi concepiamo noi stessi dentro quel calpestamento. Ed è poi così difficile vivere un io in libertà. Quando da, diciamo, più adulti si accede all'esperienza religiosa, il processo è inverso. Non si insiste più su quello che è stata la mia esperienza, ma si insiste sull'esperienza di Gesù che si apre a me. E io posso diventare solidale con la sua. E diventando solidale con la sua, anche se io ho avuto personalmente calpestamenti, io mi apro a una umanità solidale. Non c'è nessuna ingiustizia, violenza che condanni a essere tali nella vita. Eppure, se non si scopre un accesso diverso, voi potete raccontare quel che volete a chi è calpestato, non cambia nulla. Ma se c'è questo accesso, ogni calpestamento subito diventa una possibilità in più di cogliere la vastità dell'amore in solidarietà all'umanità. Chi non ha mai subito un'ingiustizia non è capace di sintonizzarsi sull'umanità dei suoi fratelli. Non si può. Non si arriva in teoria. Non si arriva con la preghiera mistica. Si arriva con l'esperienza che noi, diciamo, viviamo con gli occhi puntati sull'umanità di Gesù. Per far capire questo, un altro passaggio. Quando Gesù dice manderò lo Spirito e vi dirà, no, vi rivelerà tutta la verità, oppure vi farà vedere la verità tutta intera, no? Si dice, no? Voi cosa intendete? Qual è la verità che lo Spirito mostra al nostro cuore? È Gesù. E Gesù, nella sua testimonianza della grandezza dell'amore del Padre per tutti, l'azione dello Spirito è quella che permette a noi di essere così uniti a Gesù, di vivere solidali con la sua umanità. Solo in questo modo si vince l'illusione del maligno. Allora, quello che da Gesù deriva, se è colto all'interno del vivere la sua umanità come l'apertura a, come dire, all'amore di Dio per gli uomini, così avverrà anche per noi. Allora, tutte quelle che sembrano le asperità del Vangelo, la via è stretta, se non vi convertirete succederà questo, cioè tutto quello che sembra che faccia paura è solo in rapporto al dramma dell'illusione in cui noi siamo sommersi e non si può uscire se non attraverso la sua umanità. Quando noi preghiamo e preghiamo la venuta dello Spirito, preghiamo perché il nostro cuore si possa aprire all'umanità di Gesù con la quale diventiamo solidali. E l'azione dello Spirito è quella di farci conoscere Gesù così, diciamo, come possiamo dire, così, si può dire così intimamente, che la sua umanità è vista come la nostra, anche se noi non riusciamo ancora a vivere in pratica come la sua, ma noi sentiamo che anche la nostra umanità è fatta sulla sua misura. Noi non riusciamo poi a tradurre in pratica questo, pensate a tutti i nostri peccati, no? Tutte le nostre difficoltà, Ma questo non è la condanna del nostro cuore, è solo di dire: Signore, abbiamo bisogno di te. Non è una specie di condanna di noi che non siamo capaci. Quando si pensa così, noi siamo ancora sotto l'illusione del maligno. Il maligno non agisce per farci fare dei peccati, lo sa perfino troppo bene che noi facciamo i peccati, ma non ha bisogno di sforzarsi. Tra l'altro, siccome il diavolo ha tutti i vizi, guardate che ha anche la pigrizia. Il diavolo è pigro, non ha bisogno. Cioè, nel senso che se noi siamo già che siamo già portati a fare le cose, non è che lui spinge. L'illusione è che quando noi ci scopriamo nei nostri peccati, noi condanniamo, cioè noi ci sostituiamo al giudizio di Dio, alla manifestazione di Dio in Gesù per noi, che è venuto a cercare i peccatori. Se noi potessimo intuire, ma a livello del cuore, questa cosa, mai più ci condanneremo. Non che noi non sentiamo il peso, non so, dei nostri limiti, no? Diciamo delle cose cattive, no, non che noi non lo sentiamo più, ma non saremmo oppressi, non ci sentiremmo condannati. E quella verità tutta intera che lo Spirito che ha mandato Gesù, no? ci farà vedere è esattamente legata all'umanità di Gesù con la quale diventiamo solidali. Pensate a quanto poco evangelici noi siamo quando preghiamo nel pentimento dei nostri peccati. Noi ci pentiamo dei peccati perché sappiamo che le cose, cioè quella cosa lì non è buona. Ma ci dispiace molto di più perché è offesa la nostra immagine. Non perché noi ci apriamo in solidarietà all'umanità di Gesù. Guardate che in tutto il Vangelo le uniche parole forti di Gesù sono contro coloro che si pensano giusti. Non c'è una parola forte contro chi accetta di essere peccatore. Avete mai pensato? Non c'è una sola parola. Il Vangelo è anche pieno di espressioni forti, no? Non ce n'è una contro i peccatori. Ma perché noi allora facciamo così difficoltà? Se non perché in mille modi il diavolo ci frega con l'illusione. In mille modi. Ma il movimento di fondo è: se Gesù è stato mandato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per gli uomini, noi basta che guardiamo a Lui, basta che, possiamo, desideriamo essere trovati in Lui, che si sciolgono le nostre condanne. Non i nostri peccati che li faremo, ma le nostre condanne sì. Quello che noi facciamo pagare agli altri come asprezza non deriva dai nostri peccati, deriva dalla condanna che segue ai nostri peccati. È la condanna che ci rende aspri, non è il peccato in sé. Ecco, tutti questi collegamenti sono sempre da collegare a quella benedetta domanda di Giuda che noi regolarmente dimentichiamo. Ma com'è che devi che ti devi manifestare a noi e non al mondo? Se dimenticate questa domanda, molte cose, soprattutto quelle legate allo Spirito Santo, non potete coglierle, non si possono cogliere. Quindi vuol dire che noi fraintendiamo continuamente la rivelazione di Gesù, e più è fraintesa la rivelazione, più il nostro cuore diventa incomprensibile a noi stessi. Noi siamo ancora nell'atteggiamento di sistemare il nostro cuore per poter andare a Dio. Cosa più cretina non potremmo fare, ma siamo cretini tutti perché facciamo tutti così. Invece è che il cuore si sistema, cioè il cuore diventa comprensibile anche a noi se si apre alla rivelazione di Gesù, non viceversa. Allora, se voi leggete la liturgia di Pentecoste, anche nella settimana che precede in questa ottica, vedete quanti spunti troverete perché le parole di Gesù e in fondo la sua stessa testimonianza si apre per il vostro cuore. San Paolo è un altro dei passi che vengono citati nella liturgia di Pentecoste, nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5, riporta: l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. Non so cosa voi intendete con questa frase, e poi noi ripetiamo sempre le frasi, ma che portata hanno? Allora, si potrebbe spiegare in questo modo: è lo Spirito che ci dà la conoscenza del Signore Gesù, il quale è testimone dell'amore del Padre per i suoi figli. E poi ci attira insieme a Gesù in quella stessa testimonianza di fronte al mondo. E non è una semplice conoscenza, si tratta di rivelazione, che significa che è un dono accolto, è una scoperta inaspettata, è una gioia immeritata, non si basa su nulla di noi, eppure riscatta tutto di noi. Questi passaggi, essendo di rivelazione, non procedono per logica, come a dire: se io studio, se io ragiono bene, se io mi faccio spiegare bene, arrivo. Potete leggere una biblioteca intera, questa cosa non scatta, viene per rivelazione. Ormai è già quasi passato il tempo, no? Ma quando Gesù al ritorno dei 72 discepoli che ha mandato a predicare, evidentemente loro sono contenti, esprimono la loro gioia a Gesù, e Gesù fa quella preghiera di lode, no? Ti esalto, Padre, e aggiunge: perché hai rivelato ai piccoli i misteri del regno. Voi cosa capite? Oppure, per dirla in una, per farvi una domanda, i piccoli chi sono? Non dice i bambini, eh? E chi è semplice? Chi è semplice? Cioè, la cosa misteriosa, no? È legata al fatto che per quante conoscenze tu affastelli per cogliere il segreto di Dio, non c'è nessuna conoscenza che lo scalfisca. Allora, quando Gesù è nella gioia anche lui, perché si accorge che il Padre ha rivelato a loro i suoi segreti, è come se dicesse: i piccoli sono coloro che comunque, sempre, in ogni occasione, preferiscono i pensieri di Dio ai propri. Per capire la portata di questo, fatevi subito delle supposizioni di circostanza. Allora, io sono offeso, cosa scatta in me? Quando scattano tutti i pensieri di rivendicazione, di affermazione dei miei diritti, eccetera, sono piccolo. Allora, quando, anche qui, quando in teoria non diciamo dei piccoli, che bello, tutti siamo pronti, no? In pratica ne facciamo esattamente il contrario. Oh, non c'è nessuno che va fuori da questo, eh? Siamo dentro tutti fino al collo. Di lì capite che non serve semplicemente conoscere che ai piccoli è dato, serve trovare la via per trovarci tra i piccoli, per disporci a essere piccoli. E chiudo con questa piccola affermazione. Quando c'è una espressione, mi pare, adesso non ho controllato, ma mi pare sia in quello di Matteo. Quando Matteo dice, no, che se non diventiamo come bambini, no, non si entrerà nel regno dei cieli. E si dice, no, appunto, no, se non si diventa, no, se voi andate a vedere il testo, non è scritto così. Non parla semplicemente di diventare, ma allude al processo per il quale tu sarai trovato bambino. E allude al fatto che il testo è: se non sarete umiliati come bambini. Tutti sorvolano su questa realtà, ma il testo usa quel sarete umiliati perché fa riferimento a Gesù che ha appena comunicato la sua passione. È lui colui che è stato umiliato come un bambino, nel senso ne hanno fatto quello che hanno voluto. Allora diventare piccoli è diventare come Gesù nella sua umanità, che rispetto al mistero e al segreto del Padre per gli uomini, lui è tutto in quel segreto, cioè nel mostrare la grandezza dell'amore suo per gli uomini. È nel gustare questo che si è piccoli, ma in pratica però, cioè in ogni circostanza, tutto il Vangelo è una questione di esercitarsi, è una questione di esperienza, non è una specie di acquisizione di conoscenza. E in questo, no, in tutta la tradizione, la conoscenza spirituale deriva dal frutto della pratica, dal frutto dell'esperienza, dentro una prospettiva precisa, che è quella dell'umanità di Gesù e non quella dell'illusione del diavolo. Perché anche il diavolo conosce l'umanità, la conosce bene, ma la conosce nel suo risvolto di gelosia, cioè anche l'umanità deve stare come me. Gesù invece è come se dicesse: tu diavolo devi stare come la mia umanità, anche se lui non accetta. Il risvolto è veramente diverso. Se leggiamo il Vangelo, lo ascoltiamo così, allora si apre anche noi il mistero per il regno dei cieli. E poi continuiamo oggi con le altre deduzioni attorno all'invio dello Spirito Santo, per vincere sempre le illusioni.